l'angelo Gabriele, colui che porta l'annuncio della incarnazione, e l'angelo che si fa incontro a questa giovane donna Maria. Se noi guardassimo una pagina dietro, indietro rispetto a questa, siamo sempre all'inizio del Vangelo di Luca, troveremo che l'angelo arcangelo Gabriele è già arrivato per una missione a Gerusalemme, nel Tempio, laddove aveva annunciato a Zaccaria che sarebbe stato padre di un figlio al quale doveva dare il nome di Giovanni, colui che sarà appunto Giovanni il Battezzatore, chiamato per questo Battista. Quindi potremmo dire che la missione che questo angelo, che questo arcangelo ha, è quella di rivelare la forza di Dio, che passa anche attraverso le situazioni più disparate dell'uomo, dell'umanità. Il nome Gabriele significa esattamente forza di Dio. E nella prima pagina è rappresentato come nel momento in cui si faceva presente nel Tempio di Gerusalemme, nell'ora dell'incenso, rito all'altare dei profumi. Ed è allora bello pensare, prendere a prestito questa immagine per dire quando Dio ti viene incontro ne senti il profumo, cioè senti la presenza. Certo Dio non lo vedi, come non vedi normalmente il profumo, ma tu lo annusi, lo senti, lo percepisci. La presenza del Dio invisibile all'uomo, Dio nessuno l'ha mai visto, dirà l'Evangelista, ma il Figlio Gesù ce ne ha fatto l'esigesi, ce lo ha portato, ce lo ha affidato, ci ha fatto sentire il profumo buono di questa presenza. E potremmo mettere accanto appunto questi due annunci, quello della nascita di Giovanni e quello della nascita di Gesù, perché troviamo la presenza e potremmo dire l'onda di questo profumo in situazioni davvero diverse. Là siamo a Gerusalemme, qui siamo, come dice Luca, in una città della Galilea di nome Nazaret. Lo sappiamo che Nazaret non era certamente una città, era un piccolo villaggio sperduto. Sappiamo che nel Primo Testamento, nell'Antico Testamento, non viene mai citato. Viene citato Betlemme, certo, ma non Nazaret. Quindi da una parte Gerusalemme, la capitale, dall'altra Nazaret, questo villaggetto sperduto, sconosciuto alla maggior parte. Là siamo nella solennità del Tempio, qui siamo nella quotidianità di una casa. Là siamo col profumo dell'incenso, qui siamo col profumo probabilmente di pane, quel pane che tutte le ragazze imparavano già da piccole a impastare nella loro casa e magari a cuocere in un forno che era di 3, 4, 5 case, 5 famiglie, perché non c'era la possibilità per ogni casa di avere un forno per il pane. Lì siamo l'annuncio a un sacerdote, quindi all'uomo dell'istituzione, il sacerdote del Tempio. Qui siamo a una ragazza come tante altre fino a quel momento, una quattordicenne, una quindicenne di quel tempo. Ma appunto il profumo, la forza del progetto di Dio arriva sia di là che di qui. E allora questo già ci dice che la presenza del Signore ci raggiunge sempre e dovunque, e il profumo della sua vita ci viene affidato. Poi c'è un particolare tra i tanti. Quando Gabriele dice dell'annuncio, porta appunto questo annuncio, utilizza un'immagine: l'Altissimo, cioè Dio, ti coprirà con la sua ombra. Quindi questo incenso, questo profumo che diventa ombra. Un uomo che mastica un po' di Bibbia, e soprattutto all'epoca questa ombra immediatamente richiamava la nuvola del deserto, cioè quella nube che seguiva il popolo di Israele, e quindi è un tuffo di nuovo nel cammino, nella peregrinazione appunto del deserto, nel cammino verso la libertà. Questa nube che era luminosa e oscura, luminosa perché di notte faceva luce, oscura perché il giorno faceva ombra al popolo che camminava appunto sotto il sole cocente del deserto. E allora cosa significa? Che è Dio ancora una volta che sta avvolgendo, che è presente, che fa entrare proprio questo profumo buono di vita, volutamente sto insistendo sul profumo, sull'incenso, sulla nube, la nuvola di fumo. Perché? Perché appunto nel cammino del nostro avvento affidiamo oggi e domani ai ragazzi una delle statue dei magi, l'anno scorso quella della Natività, del Pastore e l'Angelo, quest'anno dopo la stella di settimana scorsa, il segno luminoso che mette i cuori e i piedi in cammino, la prima statua, quella del magio che porta l'incenso. Perché? Perché questi sapienti che arrivano da lontano riconoscono con i doni che portano alcune caratteristiche di questo bambino, e l'incenso era ciò che veniva offerto alle divinità. Pensiamo nel mondo antico, le vari idoli venivano osannati attraverso l'offerta dell'incenso, di questa resina che messa sui carboni ardenti produceva un buon profumo, ma anche volute di fumo che salivano verso l'alto per significare appunto la lode, il ringraziamento, l'invocazione, la preghiera, l'incontro tra terra e cielo. Come questo incenso sale, man mano si diffonde e sale verso l'alto, così vorrebbe essere la mia preghiera per il mio Dio, di fronte al quale mi inginocchio, perché non ho vergogna di inginocchiarmi di fronte alla sorgente della mia vita. È Lui che mi dà il profumo buono dell'esistenza. Ecco, allora nell'incenso i magi riconoscono che quel bambino che si presenta loro proprio come un bambino, come tutti gli altri, ma in quel bambino è nascosta la divinità. È appunto quel figlio che l'angelo dice sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ancora una volta questa espressione, il Signore Dio gli darà il trono di Davide e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E allora anche la nostra vita vuole essere un po' come questo incenso, un profumo che diffonde vita, un profumo che fa sentire il bello dell'esistenza, il bello del seguire il Signore, il bello di trovare grazia, come sottolineavo all'inizio della messa, trovare grazia presso il Signore. Ecco, noi celebriamo una festa, una solennità, quella dell'Immacolata, in cui Maria trova grazia e addirittura proprio per questo viene preservata dal peccato d'origine. Noi tutti nasciamo con quel segno, con quella ferita che è il no iniziale che l'uomo ha detto a Dio, qualcosa ci ha detto anche la prima lettura. Dio che dopo il peccato va ad Adamo e dice: dove sei? Cioè, vediamo un po' dove ti ha portato il tuo desiderio di essere libero, di gestire la tua libertà senza di me, dove ti ha portato? E lui si nasconde come un bambino appunto che di fronte alle marachelle compiute non può che nascondersi e poi scaricare la responsabilità. Non sono stato io, non è colpa mia, è stata lei, è stato lui. Ecco, Maria è stata preservata da questa ferita dell'origine. L'Immacolata non si riferisce al fatto che Maria concepirà in modo virginale Gesù, ma al fatto che lei è preservata dal peccato, cioè è stata creata senza peccato originale, cioè sciolta da quella traccia appunto di peccato che c'è in ciascuno di noi. Sciolta perché è scelta per essere la madre del Redentore. Ma appunto in lei noi troviamo anche il nostro itinerario. E lo diceva bene San Paolo, che non era l'ultimo arrivato, dicendo: in Lui, in Gesù, il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo. Cioè quel profumo buono ha cominciato a sentirlo per noi già prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati. Sono nel 1854 la Chiesa dichiarerà il dogma della Immacolata Concezione, ma questo termine già qui c'era nella lettera di Paolo, ci ha predestinati a essere santi immacolati di fronte a Lui. Ma poiché Paolo conosce bene la situazione dell'anima umana, e noi stessi la conosciamo, le nostre cadute, le nostre ferite, le nostre fatiche, le nostre contraddizioni, le nostre criticità, non pensa a un essere immacolati dal punto di vista morale, uno che non sbaglia mai. Sa che l'esperienza nostra è questa anche di cadere, di non farcela, di annaspare e non farcela, ma dice immacolati nella carità, nell'amore. Cioè, riconoscere che noi siamo peccatori, e questa è l'evidenza che tutti dovrebbe contraddistinguere, ma possiamo risalire la china amando. Cioè, immacolati non possiamo essere, non perché siamo senza peccato, senza colpa, ma perché ci impegniamo ad amare. Questa appunto è la storia nostra, questa è la missione che ci è affidata. Noi non siamo stati sciolti dal peccato d'origine. Certo, il battesimo ha rimosso questo peccato, ma le contraddizioni le abbiamo sempre, continuamente. Ma noi siamo stati scelti, e proprio per questo allora, camminando nella carità, nell'amore, nel volere il bene dell'altro, noi possiamo essere gradualmente sciolti dai lacci del male, dai lacci del peccato. Quindi questo è il percorso che sempre ci sta davanti, e stella luminosa sul cammino è Maria. Lei ci aiuta a metterci un ginocchio davanti a suo figlio Gesù. È lui l'unico a cui possiamo offrire l'incenso della nostra lode, l'incenso della nostra preghiera, l'incenso, cioè il profumo buono di una vita vissuta nella carità.